Bentornati amici su Chi ve l'ha chiesto, il podcast che nessuno ha chiesto. Io sono Marco e come al solito qui con me a condurre c'è il mio amico
Filippo.
E oggi siamo qui per parlarvi di Spazio Uomini, Catalan. Scoprirete dopo se l'artista oppure il conduttore e tanto altro. Ma prima di parlare di queste cose, iniziamo come al solito con la notizia videoludica della settimana che ci porta Phil.
Notizia videoludica della settimana che questa settimana in particolare prevede, come sempre, o meglio come sempre, come ormai da un mese a questa parte, vi ricordo che la data di rilascio di Dragon's Dogma è ormai prossima. Ed è importantissimo perché questo gioco penso che lo stiamo aspettando tantissimo, io e Marco.
Esce il 22, giusto?
Esce il 22 marzo per tutti i possessori di PlayStation 5 e Rise of Ronin, se ve lo volete giocare.
Quindi quasi in contemporanea con questo episodio.
Esatto, praticamente sì. Il 22 marzo e oltre a ciò vi rammento che esiste Hyper Light Breaker. Ve lo rammento perché Hyper Light Breaker sarebbe il sequel di Hyper Light Drifter. Mm-hmm. E a quanto pare finalmente, dopo che era stato annunciato con un piccolo teaser per appunto il fatto che stesse venendo sviluppato
e sembrava bello,
sì, sembrava bello, il team ha detto che effettivamente ci ha dato un periodo approssimativo della data di quando potrebbe essere la data di uscita,
una finestra di lancio,
esatto, che è nel corso di questa estate, l'estate 2024. Ovviamente sarà uscita su PC in accesso anticipato. Il periodo più o meno di accesso anticipato durerà circa un annetto. Se vi interessa, a me interessa, tenetelo d'occhio e tenete pronti i soldini quest'estate, anche perché credo che quest'estate esca anche... Ah, è vero, quest'estate esce anche Wukong, esce ad agosto. Esce l'espansione di Final Fantasy 14 e quest'estate esce un sacco di roba.
E poi se viaggiate pure d'estate, sono bei soldi, insomma.
Sì. Bene, quindi, con le notizie videoludiche rammentate e consegnatevi, vi ricordo per l'ennesima volta, comprate Dragon's Dogma 2. Non siamo sponsorizzati dalla Capcom, però se mi vuole mandare una copia gratis di Dragon's Dogma 2 è ben accetta. Detto ciò, possiamo passare, credo, se Marco vuole, alle notizie cinematografiche.
No, basta, fermiamo qui tutto.
Ah, posto, niente, è fine dell'episodio.
No, passiamo alla notizia cinematografica che quest'oggi non è una bella notizia, perché abbiamo parlato negli scorsi episodi dei tagli al personale delle varie case di produzione videoludiche. È uscita fuori la notizia che anche la DreamWorks, quindi passiamo all'animazione, la DreamWorks farà nei prossimi mesi dei sostanziosi tagli al personale. Sembrerebbe perché hanno tagliato alcuni progetti per i prossimi anni. Nello specifico dovrebbero aver tagliato un grosso progetto inizialmente previsto per il 2026 e quindi niente, licenziano tutte le persone che avevano preso per lavorarci, fondamentalmente.
Molto male.
E sono previste centinaia di licenziamenti. E quando leggo queste notizie penso che comunque siamo fortunati a non vivere negli Stati Uniti, dove le aziende possono fare queste cose. Cioè vai, assumiamo e licenziamo come ci pare. Cioè proprio il liberalismo portato all'ennesima potenza, che per alcuni versi può piacere, per altri crea queste situazioni.
Sì, perché cioè, noi spesso guardiamo all'estero guardando agli stipendi, però poi non ci dimentichiamo tutte le, anche le downsides dell'effettivamente lavorare all'estero. Nel senso, sì, magari sicuramente, anzi ci sono occasioni dove sei stipendiato maggiormente, però ci sono anche ovviamente delle clausole che di cui devi tener conto.
Poi la DreamWorks sostiene che in realtà non stiano licenziando nessuno, semplicemente stanno scadendo i contratti e hanno deciso di non rinnovarli. Però comunque è una brutta situazione e un po' mi fa essere restio anche a dare soldi alla DreamWorks andando a vedere al cinema i nuovi progetti. Non lo so, devo un po' ragionare dentro me stesso su cosa voglio fare, ecco, da questo punto di vista, perché comunque noi possiamo esprimerci nei confronti di queste grandi aziende solo in questo modo, decidendo se dargli o meno i nostri soldi.
Sì, più che altro, cioè, si dovrebbe vedere cosa hanno effettivamente cancellato, più che altro, perché se è qualcosa che ti interessa o ci interessa.
Sì, sarebbe da vedere. Non ho trovato notizie precise su questo. Sembrerebbe che possa essere un progetto che era ispirato a Bollywood. Comunque, detto questo, questa era una brutta notizia della settimana, purtroppo. Sicuramente per i dipendenti della DreamWorks e anche per noi spettatori che magari abbiamo un film in meno da vedere. Passiamo però al trailer della settimana. E questa settimana abbiamo selezionato per voi il trailer di The Crow, Il Corvo, che è il remake fondamentalmente, o meglio, in realtà non è proprio un remake perché è una nuova trasposizione del fumetto del corvo al cinema.
Diciamo che è un reimmaginarsi il corvo.
Sì, che questa volta viene interpretato, il protagonista Eric Draven, da Bill Skarsgård, che era stato già protagonista anche del film The Northman, tra gli ultimi film più famosi, diciamo. Qui veste i panni del protagonista in una maniera che dal trailer non ci è sembrata molto convincente, cioè proprio perché a me non sembra avere il physique du rôle. Magari in realtà proprio a livello di imponenza fisica lo avrebbe anche.
È troppo giovane di faccia.
Però sì, visto troppo giovane, sembra un ragazzino che prova a essere minaccioso, violento, ma è sempre la faccia da ragazzino, cioè. Nonostante il trucco, nonostante tutto, non è convincente dal trailer.
Sarà che perché, magari anche perché noi in realtà ci abbiamo, ormai nella nostra mente si è solidificato troppo
Brandon Lee, dici?
Sì, il corvo vecchio, tra virgolette, quindi non riusciamo proprio a vedere altri nel...
Sì, comunque era molto iconico effettivamente, e il trucco era diverso, era più pesante, mascherava di più la faccia anche quello, sì. nel film del 94, qui molto meno. Secondo me volutamente, anche perché è un attore che comunque attira gente al cinema. Bill Skarsgård è abbastanza sulla cresta dell'onda. Non so, mi ha convinto per alcune cose il trailer, perché vediamo comunque il protagonista che è, se conoscete la storia, comunque lo si vede dal trailer, è alla ricerca di vendetta per l'uccisione della sua fidanzata, e nel cercare la vendetta è veramente molto molto violento, e la violenza è molto più esplicita già da questo trailer rispetto a quella mostrata nel film del 94 invece.
Sì, per certi versi bene, nel senso il fumetto originale effettivamente era abbastanza cruento, cioè per certi versi può essere un bene, nel senso che magari comunica meglio la violenza, il senso di crudeltà dell'opera originale. Per altri versi però non lo so, quello originale era più, no, elegante, però più...
Aveva più stile,
esatto, sì, era più impattante a livello proprio di quello che ti lasciava.
Sì, sì, sono d'accordo, e poi era molto più gotico. Qui non ce l'ho trovate tutte queste cose da questo trailer. Mi sembra un po' più, nonostante appunto sia visivamente più cattivo, mi sembra con molto meno carattere, ecco. Sicuramente per dare un giudizio definitivo su questo film dovremo vederlo, e potremo farlo a partire da giugno 2024, si suppone, perché è fissata per ora solo la data di uscita negli Stati Uniti, che è il 7 giugno 2024. Speriamo che arrivi da noi sempre intorno a quella data.
Yes!
Quindi è tutto per le notizie di oggi, possiamo passare alle solite rubriche.
Iniziando, come sempre, dalla rubrica del Mugio Scemi. Dove io chiedo a Marco una domanda a seconda di ciò che lui sceglie fra quattro categorie: musica, giochi, scienza o mitologia. Oggi Marco vuole una domanda inerente al mondo
della musica.
Della musica. Allora Marco, tu devi sapere che la musica è musica, è fatta con degli strumenti, e di solito si scrive, per scrivere una canzone di solito ci metti un po', perché devi fare, diciamo, è complicato scrivere un pezzo, e non che io ne sappia niente al riguardo perché non ho mai scritto un pezzo e non sono assolutamente un artista, però mi è stato detto.
Qualcosina ne so, posso confermare.
Esatto, mi è stato detto che è difficile scrivere un pezzo. Tuttavia, a volte avviene che ci siano dei momenti di istinto, di brillo, di ti escono spontanei i pezzi. E devi sapere che una delle canzoni più famose, non lo so del mondo, però più famose per una generazione, quantomeno, è stata scritta in soli 5 minuti. Così proprio tatta. Quale?
Song 2 dei Blur.
No.
Non è in lista.
Non è in lista. Ce la posso mettere come quinta se vuoi, però non è in lista.
No, ormai non la scelgo più.
Ok. È una di queste quattro possibilità. One Love di Bob Marley. Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses. Super Massive Black Hole dei Muse. O Confusianesimo di Caparezza.
Allora, le conosco tutte, quindi posso cercare di dare un giudizio. Più che altro cerco di affidarmi a come immagino lavorassero questi artisti. E non so, secondo me, la persona che mi ispira di più e che potesse scrivere di getto canzoni probabilmente è Bob Marley. Quindi mi viene da dire One Love di Bob Marley. Gli altri, cioè, sono tutte canzoni che alla fine sono relativamente semplici, diciamo. E mi piacerebbe anche sapere cosa si intende per scrivere in 5 minuti la canzone. Nel senso, magari è stata fatta tutta la struttura, non mi immagino che comunque sia stata perfezionata.
Ok, allora prima che tu risponda ti concedo questo ulteriore chiarimento, perché non hai chiesto. Con 5 minuti intendo, cioè con stata scritta, scusa, intendo proprio avere la base, proprio la melodia.
Ok, ok.
Gli strumenti, non il testo, proprio gli strumenti.
Questo cambia un po' tutto.
Ok.
Però dai, rimango sulla prima scelta, rimango sulla prima scelta.
Ok.
Ti dico che ero tentato di cambiare per Sweet Child O' Mine.
Mm-hmm.
Però rimango su Bob Marley.
Rimani su Bob Marley e la tua risposta è che purtroppo dovevi cambiare, perché era Sweet Child O' Mine.
Mannaggia.
Perché devi sapere che Sweet Child O' Mine è stata proprio a livello strumentalistico, è stata semplicemente è poppata dai Guns N' Roses che letteralmente cazzeggiavano con i loro strumenti.
Eh sì, ma infatti mi ispirava questa cosa, perché alla fine la canzone è tutta basata sul riff iniziale di chitarra e quindi ci sta, nel senso che sia nata così al volo, è uscito quel giro, quella sequenza di note sulla chitarra e poi ci hanno costruito un pezzo.
Sì, esatto, praticamente cioè, stavano cazzeggiando con i loro strumenti e gli era piaciuto, poi a un certo punto Slash durante, questo ha detto lui durante l'intervista, Slash appunto aveva ricacciato l'assolo così di getto e si è così è nata Sweet Child O' Mine. Proprio dopo è stato scritto il testo che ci ruotava attorno. Quindi sì, è stata scritta in 5 minuti praticamente. Quindi purtroppo avresti dovuto seguire il tuo istinto come l'hanno seguito i Guns N' Roses. Però ci sta, ci sta. Inseriremo un jingle da sconfitta qui e potrai scrivere un pezzo nella tua rubrica, anche se non scrivi pezzi nella tua rubrica.
No, però posso portarla avanti seguendo l'istinto e stiamo parlando della rubrica del consiglio musicale. E quest'oggi effettivamente ero in dubbio su cosa consigliare e ho seguito un po' l'istinto decidendo di consigliarvi un album che è prevalentemente strumentale, che è l'album di Louis Zong, che si intitola Rat Taxi.
Che mi è passato, tra l'altro.
Sì, sì, che ci ho fatto ascoltare prima effettivamente di questo episodio del podcast e sul quale mi hai fatto un commento che ho trovato giusto. Mi hai detto che quest'album potrebbe essere la colonna sonora di Jet Set Radio.
Esatto, sì.
Che è un videogioco che è ambientato praticamente, cioè è un videogioco basato sulla street art, ecco. E effettivamente ha uno stile molto street quest'album.
Sì, sì.
È un album che varia tanto tra sonorità funk, sonorità un po' più jazz, che è un album comunque che unisce a queste sonorità tantissima elettronica, cioè si sente che è una produzione fondamentalmente indipendente fatta nello studio di una singola persona. Però è uscito fuori quest'album che è veramente divertente da ascoltare, perché ha motivetti che ti entrano in testa, ti fanno venire voglia di muoverti, ecco. E che dire, secondo me nel panorama della musica indipendente di questo tipo si trovano ogni tanto delle perle e quest'album è una di quelle. Quindi provate ad ascoltare Rat Taxi di Louis Zong.
Provate, insomma ci dovreste anche riuscire. Detto ciò, dobbiamo introdurvi un'altra ultima rubrica, che è quella, cioè sempre la stessa, non è che è cambiata improvvisamente, non abbiamo messo una rubrica a tradimento nuova.
Non ancora, perlomeno.
Esatto, ovvero quella delle recensioni.
Eh sì, oh. Per le recensioni di oggi ti chiedo, Phil, come al solito, se hai qualcosa da portare.
Non mi chiedete questo, non mi fate queste domande che mi mettono in soggezione.
Allora facciamo finta che sono cattivo e non te lo chiedo, me ne frego se hai qualcosa da portare.
Bravo,
parlo
bravo,
io.
Bravo, bravissimo.
È tipo i titoli
giusto.
Degli youtuber, adesso parlo io.
Ora tocca a me.
E quindi, siccome tocca a me, oggi vi parlo prima di un film che ho visto su Netflix che si intitola Spaceman, che è il nuovo film di Johan Renck, che aveva diretto anche la serie di Chernobyl e che in questo film mette in scena un film fantascientifico, tra virgolette, mi permetto di metterlo tra virgolette.
Perché non è...
E te ne parlo, ve ne parlo fra poco, che è basato su un romanzo del 2017 dal titolo Spaceman of Bohemia, che vede come protagonista in questo film Adam Sandler nei panni di questo astronauta ceco della Repubblica Ceca, Jakub Prochazka, che deve svolgere questa missione spaziale della durata di 6 mesi per andare a investigare una nuvola, diciamo, di polvere e particelle che è chiamata Chopra, che si trova vicino a Giove. Oltre a lui che è protagonista indiscusso del film, perché ha la maggior parte del tempo a schermo, mentre gli altri ne hanno pochissimo rispetto a lui, ci sono Carey Mulligan, che interpreta la moglie dell'astronauta, e poi c'è un alieno, diciamo,
okay,
che è fondamentalmente un grosso ragno, che entra nella navicella di questo astronauta, lo spoilero perché è anche nel trailer, a cui dà la voce Paul Dano.
E inizia a sussurrare cose strane.
A parte questo ci sono altri attori che interpretano il personale, diciamo, a terra di questa missione spaziale. Come dicevo, le vicende seguono la missione spaziale di questo astronauta, ma la missione è veramente in secondo piano, diciamo, a livello di sceneggiatura la vera protagonista del film è la psiche di questo astronauta, che è messa a dura prova dalla lontananza dalla Terra, ma nello specifico da sua moglie, perché, diciamo, lui intraprende questa missione per perseguire il suo obiettivo di diventare astronauta, partecipare a questa missione spaziale, però lascia in sospeso, diciamo, il rapporto con sua moglie, si trovavano, diciamo, in un momento particolare della relazione e questa cosa lo tormenta.
Rimane tutto un po' appeso.
Sì, e la questione della missione spaziale è solo un contorno per invece parlare quasi di filosofia e di psicologia, che appunto sono i veri argomenti principali del film, e per poter abilitare, diciamo, dei discorsi su questi argomenti c'è questo alieno che fondamentalmente entra a un certo punto, se lo ritrova che vuole entrare dentro la sua navetta, Jacob, lui lo fa entrare, viene in pace questo ragno gigante e sembra essere, diciamo, un essere da... cioè un'entità dall'intelligenza superiore, e attraverso i dialoghi tra l'astronauta e questo ragnone il film va ad esplorare appunto la psiche del protagonista e che praticamente questo ragnone gli fa quasi da psicologo, perché poi in realtà è molto il protagonista che parla, il ragno gli fa solo delle osservazioni, è molto un ascoltatore attivo, nel senso che è molto bravo ad ascoltare, non si intromette troppo nelle riflessioni, i pensieri del protagonista. Quindi per questo dico che è uno strumento nel film, nella sceneggiatura, per poter parlare di quelle cose.
Chiaro.
Alla fine, diciamo, gli argomenti di cui parla il film sono la fuga dalle responsabilità, la solitudine, cioè parla di tutte cose che possono essere rapportate a cose terrestri, nel senso non parla di cose fantascientifiche. La fantascienza è solo un pretesto, solo il contesto in cui si piazzano questi discorsi.
C'erano tanti modi in cui avrebbero potuto ottenere la stessa cosa senza necessariamente andare a farlo nello spazio, insomma.
Sì, poteva essere un altro tipo di carriera non spaziale e avrebbe funzionato comunque. Però non ci potevano mettere l'alieno, magari. Dovevano mettere uno psicologo vero.
Ci mettevano una fatina. Era diventato un fantasy.
No, diciamo che anche la missione spaziale e l'astronave hanno una valenza simbolica. Cioè l'astronave come luogo chiuso in questo film di isolamento per quest'uomo ha una valenza simbolica. Però appunto non lo definirei un film fantascientifico. Cioè, perché ad esempio, anche volendo andare a sviluppare degli argomenti più filosofici in un film del genere, si poteva andare magari a parlare in maniera più pragmatica dei problemi che possono esserci in una missione così lunga nel tempo, dei dilemmi etici, insomma, di mandare delle persone lì, anche se comunque l'hanno scelto loro, però comunque
è giusto permetterglielo.
È giusto, soprattutto quest'uomo appunto si allontana dalla moglie, ha fatto bene, ha fatto male anche lui stesso, cioè a giudicare le sue azioni, cioè in una certa misura questo in realtà lo possiamo fare, però appunto non è legato in alcun modo alla fantascienza e vediamo ben poco delle cose che piacciono agli appassionati di fantascienza. E cioè faccio queste osservazioni perché a me Phil piace la fantascienza.
Sì.
E siccome siamo in un periodo in cui di fantascienza ce n'è veramente poca al cinema, mi dispiace onestamente
che venga utilizzato il genere quando non, cioè, quando c'è poco di esso.
Ma allora in realtà forse è più una delusione personale, ecco. Avrei preferito un film che fosse veramente fantascientifico. Invece mi sono trovato di fronte a quest'altro film che può comunque essere interessante per alcuni aspetti. Però nonostante quello che vi ho detto tratta queste cose, le tratta in una maniera un po' superficiale. Non è che scenda a fondo negli argomenti, rimane molto astratto, e perché provando a interpretare il volere dei sceneggiatori e del regista probabilmente si vuole lasciare lo spettatore completare questi pensieri e farsi delle proprie idee, e può anche essere giusto, però il film secondo me non arriva proprio a darti abbastanza spunti poi per stare lì a rimuginare su eventuali pensieri generati dalla visione. Sotto altri aspetti il film invece mi è piaciuto, perché devo dire che in realtà la regia a livello di direzione dell'attore specialmente fa un buon lavoro. Adam Sandler ormai abbiamo visto che in ruoli drammatici o seri è in grado di recitare bene, qui fa una buona performance. Meno soddisfacente quella di Carey Mulligan, che la conosciamo anche perché è una grande attrice, ma qui sarà anche il ruolo, non brilla particolarmente.
Che si è brillata poco, credi che sia dovuto al fatto che ha meno screen time, se ce l'ha effettivamente, oppure...
Sì, è un personaggio molto marginale e che conosciamo solo in funzione del protagonista. Cioè, quindi non è che ci fosse tanto su cui lavorare, ecco, secondo me per lei proprio. Anche a livello fotografico comunque mi è piaciuto come vengono sfruttate le inquadrature e i movimenti della camera all'interno di una navetta su cui c'è gravità zero, e in realtà mi è piaciuto da quel punto di vista. Però il film effettivamente ti lascia veramente pochissimo dopo la visione, e quindi io non arrivo a dargli la sufficienza. Questo film per me è stato un film da massimo 5, forse più 4 e mezzo. È un peccato, un peccato.
Credi sia dovuto più al fatto appunto che non ha rispettato le tue aspettative questo voto, oppure proprio oggettivamente c'ha proprio poco da comunicare?
Allora, la sceneggiatura è debole secondo me. Chiaramente c'è del soggettivo qui, non posso dire che sia totalmente oggettivo come parere. Credo che sia una sceneggiatura abbastanza dimenticabile. Ci sono tanti altri film che portano argomenti simili o dilemmi morali, etici, che sono sceneggiati molto meglio. Questo qui secondo me è un po' deboluccio.
Quindi diciamo 70% è debole proprio il film, 30% non rispetta le aspettative.
Dai, un 50-50 direi.
Va bene, peccato perché... Cioè in realtà no, peccato niente, perché io sono aracnofobico, odio il ragnazzo, quindi bene.
Sì, sicuramente non è un film per gli aracnofobici, questo ragnone gigante è molto presente a schermo. Non vi augurerei mai di fare un viaggio con questo ragnone.
Ti svegli e ti sta guardando con i suoi 18 occhi.
Nonostante comunque sia comunque alla fine un personaggio interessante all'interno del film, si crea una dinamica simpatica tra anche di affetto tra il protagonista e questo ragnone.
Vabbè.
Bene, direi però per Spaceman è tutto. E vi devo parlare di Cattelan. E vi devo parlare di Cattelan, non l'artista, diciamo, di arte performativa contemporanea, ma di Cattelan, il conduttore. Sì, perché è uscito su Netflix uno speciale che fondamentalmente è il suo spettacolo che ha portato in tour a teatro, tour che si è concluso, ne hanno fatto una registrazione e lo hanno pubblicato su Netflix. E è uno spettacolo che si può dire che sia di stand-up comedy. È stand-up comedy, però ha anche degli elementi scenografici. È uno spettacolo di stand-up comedy un po' alla Lundini. Non so se avete mai visto uno spettacolo di Lundini. Comunque non è solo una persona che ha il microfono e parla, ecco, per un'ora, un quarto, quello che è. E secondo me si può riassumere però in maniera molto semplice come spettacolo, nel senso che è, o meglio, prova ad essere la copia di Bo Burnham italiana.
Ok, questo è un grande fardello da imporre a una persona.
È autoimposto, perché okay. Se è scritto lui, quindi posso dire con abbastanza sicurezza che sì, lui prova a fare qualcosa di simile a Bo Burnham. Sembra quasi che lui abbia visto Bo Burnham e abbia detto: ma mi piace, secondo me lo posso fare anch'io.
Ci riesce?
No, ah. Direi di no. Allora, in realtà lo spettacolo ha alti e bassi, essendo fatto di diverse parti, comunque poi incollate insieme da un tema, perché lo spettacolo si intitola Salutava Sempre. E il tema principale dello spettacolo fondamentalmente è un po' l'esorcizzare e scherzare sulla morte. Questo è il tema che lega tutti i pezzi dello spettacolo, e ci sono cose che funzionano di più, cose che funzionano meno. La cosa che funziona di meno, secondo me, sono le canzoni, perché lui canta, ha due o tre pezzi cantati all'interno dello spettacolo con l'autotune, proprio in stile Bo Burnham. Però non hanno un testo brillante, non sono divertenti onestamente, e neanche, cioè, Bo Burnham, soprattutto magari nei pezzi dove il testo è un po' più banale, compensa tanto con una composizione divertente, con tanti giochi musicali. E qui invece onestamente ne ho trovato solo uno un po' più simpatico, perché canta e duetta con Gali. O meglio, duetta con una registrazione di Gali e registrazione video
Robo Gali.
E quindi c'è un botta e risposta all'interno del pezzo con Gali, e questo era un po' più simpatico effettivamente, un po' più originale. Però per gli altri due pezzi in realtà no, non mi ha stupito affatto, anzi sono proprio i pezzi che mi hanno fatto dire: ma sta provando a fare Bo Burnham. Si vede per il resto dello spettacolo comunque che lui fa TV, e alcune dinamiche, cose che funzionano in TV, bene o male ha provato a trasporle a teatro, e appunto alcune cose funzionano, alcune meno. Ha dei momenti in cui interagisce con il pubblico che sono simpatici, i momenti invece proprio, diciamo, più di stand-up comedy invece mi ha lasciato abbastanza indifferente. In generale dipende tanto se vi piace il personaggio oppure no, secondo me, se vi può piacere questo spettacolo o meno. Però sì, io non l'ho percepito a livello di altri comici che fanno i comici di mestiere. Cioè, lui è comunque una persona che sa stare bene sul palco, porta avanti bene lo spettacolo con carisma, però è proprio sulla comicità che pecca un po'. Non tanto per tempi comici, onestamente, ma ci sono proprio dei momenti in cui mancano delle punchline potenti. Cioè, senti che il discorso è simpatico e divertente, ma poi manca la punchline che ti porta a terminare quel discorso con una grossa risata. Ripeto, non è per tutto lo spettacolo così, ma per gran parte dello spettacolo io ho percepito questa mancanza.
Manca la delivery.
Sì.
Mi sembra di aver capito che è un medio, cioè un 5.5. Cioè...
Sì, cioè, è un... Sì, arrivando al voto, probabilmente qui sono indeciso tra il 5.5 e il 6. Forse più 6, perché comunque appunto porta avanti bene tutto il discorso e onestamente si riprende verso il finale. Quindi forse lo salva quella parte lì.
Ma?
Diciamo, mi piacerebbe vederne un altro. Cioè, non credo che lui non possa fare questo tipo di spettacoli. ma mi è sembrato come se...
È un prototipo.
Cioè, mi è sembrato che avesse molte cose da migliorare, ecco.
Okay.
Cioè, chiaramente parlo del mio gusto.
È un prototipo di quello che vorrebbe fare.
Sì, cioè, se facesse un altro spettacolo, probabilmente me lo vedrei. Sperando che sia più divertente di questo, che comunque mi ha fatto passare una simpatica oretta. Non dico che sia un brutto spettacolo, però non è a livello di tanti altri comici. Quindi, dai, mi sento alla fine di dargli la sufficienza. Mm-hmm. Che comunque, lo sapete, nella nostra scala sufficiente vuol dire che va bene. C'è da migliorare, ma va bene.
Sì, vabbè, non diamo voti inflazionati, semplicemente. Va bene, ci sta, cioè, io sinceramente Cattelan non lo seguo più di tanto, quindi...
E a me come intervistatore piace veramente tanto, cioè, secondo me come conduttore è quasi unico, diciamo, perché fa qualcosa che non fanno in altri programmi in Italia. È l'unico alla fine che porta un po' il format delle interviste dei late show qui in Italia. Perché altrimenti chi abbiamo? Abbiamo Fazio, però Fazio porta Fazio, onestamente, non... è diverso.
Noi non ce l'abbiamo il format di Late Night.
Direi che è lo Yotobi della TV, dai, Cattelan.
Attenzione, questo è il Karim Musa.
Sì, per me è il corrispettivo di Yotobi per la TV.
Va bene, va bene. Ne terrò conto. Adesso cercherò il canale YouTube di Cattelan.
Su RaiPlay stasera c'è Cattelan, la sua trasmissione, dove fa specialmente interviste a personaggi famosi, e se lo volete recuperare si trova lì gratuitamente, quindi può essere un'occasione.
Bene, va bene, va bene. Cattelan, sufficiente prototipo carino, fanne altri più, magari un po' più raffinati, cioè no, raffinati, però rielaborati.
Sì, e direi che per oggi è tutto. Per oggi è tutto. Episodio un po' più breve del solito quest'oggi.
Ci sta.
Poi quando Filippo finirà tutti i giochi che sta giocando, yeah, e li recensirà tutti in una volta, faremo un episodio speciale di 3 ore.
Sì, esatto. Yakuza Fantasy Dogma 5.
No, Yakuza penso faremo una monografica a un certo punto.
Sì.
Ci vuole. Però per oggi, prima di salutarvi, dobbiamo ricordarvi le solite cose, ovvero che il podcast si chiama Chi ve l'ha chiesto per un motivo, che è che potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi. Se ce lo chiederete, noi vi accontenteremo e così risponderemo anche alla domanda Chi ve l'ha chiesto, perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare. Per farlo potete contattarci su tutti i nostri social, di cui troverete il link in descrizione, e che sono il nostro profilo Instagram Chi ve l'ha chiesto podcast tutto attaccato, il nostro server Discord dove potete entrare se volete avere un contatto un po' più diretto con noi, chiacchierare un po', giocare con noi qualcosa e così via, il nostro canale Telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi, e infine troverete in descrizione dell'episodio anche il link alla playlist Spotify dei consigli musicali, dove ci sono raccolti tutti i consigli presenti, passati e futuri della rubrica, e quelli dei prossimi episodi li troverete lì con quasi una settimana in anticipo rispetto alla loro uscita, quindi salvatela sul vostro Spotify e consigliate il nostro podcast a Cattelan e agli astronauti e
Cattelan astronauta, gli ascoltatori di Cattelan, gli spettatori di Cattelan, gli spettatori degli astronauti, gli ascoltatori di Cattelan astronauta, gli ascoltatori degli spettatori degli astronauti di Cattelan e tutti gli altri.
Sì, anche a chi non fa parte di queste categorie.
Esatto.
Quindi a tutti.
Yes. Per le rimembranze è tutto, non è tutto per i saluti. Buona vita, buon proseguimento di tutte le vostre vite in corso e passate. E ciao!
Ciao!